Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire, che è contento che sulla terra esista la musica, chi scopre con piacere una etimologia. Due impiegati che in un caffè del Sur...
Buongiorno, ci ha accolto in questa puntata la voce di Arnoldo Foà, che ci leggeva la poesia «I giusti» di Borges. Un elenco di persone comuni, non eroiche, ma che occupano con dignità e amore il loro posto nel mondo e sanno apprezzare le cose importanti. Tali persone, conclude Borges, che si ignorano, stanno salvando il mondo. Ma quali sono le cose importanti che questi giusti a cui la poesia è dedicata fanno? Per esempio, coltivare il proprio giardino. Anche interiore, presumo, fare al meglio il proprio lavoro. Il verso dice precisamente il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace. O essere grati che esista la musica, eccetera. E anche, tra le varie cose essenziali, scoprire con piacere una etimologia. È curioso che in questo elenco, che include cose buone, come dire, più conclamate, come la musica, la letteratura, l'arte, l'accarezzare un animale, il giocare a scacchi, il non serbare rancore, ci sia anche il piacere dell'etimologia, anzi di scoprire un'etimologia. Perché è così, l'origine di una parola ha sempre un che di sorprendente, di scoperta, anche se non siamo noi che l'abbiamo scoperta, ma ovviamente la apprendiamo da chi l'ha studiata. E come facevano gli antichi, c'è sempre anche un po' l'illusione di giungere attraverso l'etimologia a scoprire l'intima essenza dell'oggetto o concetto che quella parola designa. Noi viviamo immersi nelle parole, scritte, parlate, urlate, sussurrate, però raramente ci fermiamo a rifletterci su. E quando lo facciamo, e lo facciamo seriamente, si attiva come una sospensione nel brusio di fondo, una sospensione che ha sempre un po' a che fare con un'illuminazione. Si illumina quella parola ed è un po' come se ci si illuminassero i pensieri. Del resto la storia delle parole è indissolubilmente legata alla storia della cultura e del pensiero. Quindi oggi vogliamo dedicare una puntata di Geronimo proprio alla etimologia. Etimologia. Si intitola così il saggio di Daniele Baglioni pubblicato dalle edizioni Carocci. Daniele Baglioni insegna linguistica italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Si è occupato tra l'altro della diffusione dell'italiano nel Mediterraneo medievale e moderno, di fonologia storica dell'italiano e dei dialetti e ovviamente di etimologia. Ma che cos'è l'etimologia, professor Baglioni? Non è così scontato, perché anche se a noi non specialisti verrebbe da rispondere che è quella scienza che studia l'origine delle parole, leggendo il suo libro si vede invece che la questione è più complessa.
Sì, allora, dire che l'etimologia studia l'origine delle parole non è di per sé sbagliato. Si tratta effettivamente dell'idea più diffusa e anche della più antica, se è vero che Isidoro di Siviglia, il vescovo spagnolo, che nell'alto medioevo scrisse un trattato in ben 20 libri, che è la summa del sapere enciclopedico medievale, intitolò questo trattato Etymologiae sive origines, cioè etimologie, ovvero origini. Ed in effetti, quando diciamo, ad esempio, che la parola italiana padre deriva dal latino pater, riconosciamo in pater proprio l'origine della parola italiana, cioè diciamo che senza pater la parola italiana padre non sarebbe mai nata. Il problema però è che anche il latino pater ha una sua origine, perché deriva da una radice indoeuropea, pater, che è la stessa da cui derivano anche le parole per padre nelle lingue germaniche, il tedesco vater o l'inglese father, e anche in greco, nelle lingue celtiche, in persiano e in sanscrito. Allora, Questo vuol dire che l'origine dell'italiano padre non va identificata con il latino pater, ma con l'indoeuropeo pater, ma non necessariamente. L'etimologia moderna infatti ammette la possibilità di più origini, o meglio dovremmo dire di più etimi, secondo quanto si scavi indietro nel tempo. E quindi fare etimologia diventa una questione non tanto appunto di ricercare l'origine ultima di una parola, quanto di ricercare i rapporti fra parole in fasi cronologicamente più antiche. Ed è per questo che nella concezione che hanno oggi i linguisti l'etimologia tende a essere sempre più intesa come studio non solo dell'origine, ma anche e forse soprattutto della storia della parola.
Lei citava prima Isidoro di Siviglia, un autore medievale. Il Medioevo era un periodo per cui la etimologia era strumento appunto di conoscenza assoluta. E per i greci, ancor prima, per gli antichi, com'era intesa l'etimologia?
Diciamo che effettivamente per tutta l'antichità e anche il Medioevo l'etimologia era intesa in maniera molto diversa da come la concepiamo noi oggi. Basti pensare al fatto che esisteva l'etimologia ma non c'era la linguistica, e dunque l'etimologia era una forma di conoscenza non soltanto linguistica ma anche e forse soprattutto filosofica. Il nome di etimologia, che appunto dobbiamo proprio ai greci, può essere tradotto come discorso logos intorno al vero etymon, cioè intorno alla vera essenza delle cose. L'idea degli antichi era che attraverso l'etimologia del nome di una parola, attraverso la conoscenza del suo nome, si potesse conoscere anche l'oggetto designato da quel nome. Forse appunto quando poi si passa dall'antichità greco-romana al Medioevo, questa capacità che veniva riconosciuta all'etimologia di penetrare nell'essenza delle cose viene ancora più esaltata.
Questo perché in fondo si implicava che il rapporto tra nome e cosa fosse non convenzionale, arbitrario, ma naturale, no? Quindi proprio i nomi sono conseguenza delle cose.
Certo, il principio del insomma che noi conosciamo con l'espressione latina nomina sunt consequentia rerum, e che, ecco, semplificando, comunque caratterizza tutta l'antichità e il Medioevo, ma diciamo anche una buona parte dell'umanesimo e del Rinascimento. Ovviamente le posizioni dei filosofi erano molto diverse. Già nel mondo greco c'era chi riteneva che i nomi fossero in realtà dati per convenzione e non per natura, physei, ma anche diciamo chi riteneva che i nomi fossero convenzionali pensava comunque che ci dovesse essere una qualche relazione quantomeno fra i significati delle parole e quelli che noi chiamiamo i referenti extralinguistici, cioè gli oggetti al di fuori del mondo. E invece la nostra concezione moderna diciamo vede nella lingua semplicemente uno strumento diciamo di conoscenza umana del mondo, ma senza nessuna relazione della parola né nella sua forma né nel suo significato con i referenti extralinguistici.
Daniele Baglioni, vediamo di entrare un po' nel vivo, di fare magari qualche esempio di come cambiano le parole.
Questa ovviamente è una domanda
enorme, mi rendo conto.
È difficile rispondere in poco tempo.
Ma più che altro, allora vediamo cosa cambia delle parole. Cambia il significato nel corso della storia o cambia anche insieme la forma?
Ecco sì, effettivamente cambiano tutti e due questi aspetti, cioè tanto la forma quanto il significato. Noi modernamente intendiamo le parole, o meglio con una terminologia più scientifica, i segni linguistici come composti di due parti, una componente materiale che coincide grosso modo con la sequenza di suoni della parola e che viene detta il significante, e una componente invece astratta che è il concetto veicolato dalla sequenza di suoni e che prende il nome di significato. Ecco, le parole cambiano tanto nel significante quanto nel significato.
Io a questo punto farei qualche esempio, cominciando magari da un esempio in cui a cambiare è il significato. Nel suo libro lei parla di macchina, del significato di macchina, e questo mi ha colpito.
Macchina viene da un latino macchina, che a sua volta era un grecismo e che indicava un apparecchio generico, un congegno qualsiasi. Pensiamo per esempio alle macchine di Leonardo da Vinci, no? Che avevano gli usi e le funzioni più varie. Poi, a partire dal secolo scorso, si è specializzata nel significato di automobile che è oggi quello prevalente. E questo ovviamente per delle trasformazioni che non sono in primo luogo linguistiche, ma sono più generali appunto della società, quindi il progresso della tecnologia che ha portato all'invenzione dell'automobile e dunque all'esigenza anche di dare un nome a questo nuovo referente.
Ma prima era anche legato a macina, proprio del mulino, questa parola?
Certo, questo è una trasformazione di significato, processo del tutto analogo a quello che è successo più di recente, ma molto più antico, perché effettivamente l'italiano macchina è una parola, noi diciamo, semidotta, quindi non si è avuta per trasmissione ininterrotta, regolare, dal latino alle lingue romane. La parola che invece si è avuta per trasmissione popolare è macina, macina che appunto non ha più indicato un qualsiasi macchinario, un qualsiasi apparecchio, ma nello specifico uno dei tanti apparecchi, questa volta però appunto macina. Allora il processo è analogo, cioè in entrambi i casi, sia quando il latino macchina è passato a indicare la macina, sia quando più di recente l'italiano macchina si è specializzato col significato di automobile, in entrambi i casi abbiamo avuto un processo di specializzazione, o meglio restrizione del significato. Lo si è avuto però con risultati diversi e in epoche diverse, e questo si spiega ovviamente per il diverso contesto culturale, sociale, economico dell'alto medioevo per quel che riguarda macina e della prima età contemporanea per quel che riguarda la macchina, l'automobile.
E questo ci dà proprio appunto uno spaccato, no, della storia della cultura, della società, dalla macina alla macchina. Invece possiamo fare un esempio in cui della parola cambia il significante, quindi la forma? Forse qui c'è tantissimo, perché sono forse la maggior parte.
Sono ovviamente tantissimi le parole che si potrebbero portare come esempio, e forse quello che vale la pena di sottolineare è il fatto che, a differenza dei significati, per i suoni di una lingua noi abbiamo la capacità di prevedere i mutamenti in maniera più sicura. Allora possiamo fare l'esempio del latino cubare, che voleva dire giacere, e che sempre per un processo di specializzazione del significato è diventato in italiano covare, quindi un particolare modo di giacere che è soltanto degli animali, di alcuni animali. Ma possiamo con sicurezza identificare nel latino cubare l'origine, l'etimo dell'italiano covare, per il fatto che sappiamo che una B latina, quando si trovava fra due vocali, è passata sistematicamente in italiano a una V. È lo stesso fenomeno che troviamo in tante altre parole, come tabula, che è diventato tavola, fabula, che è diventato favola, oppure debere, che è diventato dovere, eccetera. E allora, ecco, questo ci dà forse uno spaccato, un'idea del modo di operare dell'etimologo, che ha a disposizione una serie di possibilità di cambiamenti di significato, che è piuttosto vaga, e invece una serie più, una griglia più rigida per quel che riguarda i cambiamenti di suono, e che deve cercare di coniugare tanto la plausibilità del cambiamento di significato quanto quella del cambiamento del significante, e identificare così una etimologia verosimile alla base della parola di cui si sta occupando.
Adesso parlavamo di parole che provengono dal latino, ma ovviamente nel corso della storia delle parole ci sono stati e ci sono sempre molti prestiti da altre lingue. Ora ci viene in mente, per la lingua contemporanea, ovviamente tutti i prestiti dall'inglese, ma non è sempre stato così. Prima erano altre le lingue da cui provenivano molte parole. Ecco, quali, per esempio?
Certo, allora, per quel che riguarda il Medioevo, sicuramente un ruolo importantissimo lo hanno avuto le lingue germaniche, in particolare il longobardo, da cui vengono parole che usiamo nella lingua di tutti i giorni, come brodo, guancia, scherzo, tuffo, e probabilmente, e questo è un caso curioso, anche pizza, ed è un po' l'ironia della sorte, una parola che poi noi dall'Italia abbiamo ridiffuso in tutto il resto del mondo, no? Nei paesi per esempio di lingua germanica.
Ma pizza perché? Da dove pizza?
Allora dovrebbe essere da una base, bizza, un verbo bizzan che corrisponde al tedesco moderno beißen, per esempio, cioè mordere. E dunque un piccolo morso, un piccolo pezzo pezzo di pane che poi appunto ha assunto il significato di pizza. Poi ecco, continuando, diciamo, sicuramente un ruolo molto importante lo ha avuto anche il greco, intendo qui non il greco classico ma il greco bizantino, da cui ci vengono parole come anguria o come pilota o come ganascia, e ancora molto importante è stata l'influenza dell'arabo, parole come zucchero, ragazzo, albicocca, melanzana, facchino, sono tutte parole di origine araba che sono entrate appunto tra l'alto e il basso medioevo. Poi, diciamo, possiamo aggiungere a questo elenco anche le lingue romanze, dunque le lingue che sono più vicine all'italiano, e in particolare le lingue dell'antica Francia, cioè il francese antico e il provenzale, da cui deriva una larga parte del nostro vocabolario, anche parole appunto del vocabolario fondamentale, dunque anche qui che usiamo nella vita quotidiana. Potrà stupire forse sapere che parole come mangiare, come svegliare, o formaggio, viaggio, e probabilmente anche giorno, sono parole che appunto derivano dal francese antico, ma questo ha a che fare con la grande influenza non solo linguistica ma direi anche culturale della Francia sull'Italia tra l'alto e il basso medioevo.
Le modalità con cui integriamo queste parole cambiano, oggi si tende a non adattare, dall'inglese le prendiamo così come sono, in passato invece si adattavano, è così?
Sì, sì, è proprio così. Allora, bisogna intenderci intanto su che cosa intendiamo per adattare le parole. Nel senso che un certo adattamento nella fonologia soprattutto c'è sempre, nel senso che ovviamente è molto difficile per il parlante di una lingua riprodurre suoni che non sono della sua lingua ma sono di una lingua straniera, e dunque un adattamento nella fonologia della parola va supposto sempre, diciamo c'è anche oggi, anche se la conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, è molto diffusa. Qua però stiamo parlando di adattamento nella morfologia, dunque nella attribuzione alla parola straniera di una classe flessiva della nostra lingua, dell'italiano. E questo era un fenomeno che avveniva sistematicamente, direi, fino alla prima metà dell'Ottocento. Per esempio la parola birra in italiano è un tedeschismo, dal tedesco bier, ma quando bier è entrato in italiano appunto è stata fatta entrare, diciamo, nella classe dei femminili na, e oggi è indistinguibile da parole che invece sono del lessico ereditario dell'italiano, come donna, per esempio. Ecco, e così per esempio l'inglese beefsteak è diventato bistecca, e da un certo punto in poi questo meccanismo invece non è stato, questa risorsa della lingua non è stata più utilizzata, per cui oggi abbiamo hamburger oppure abbiamo bar, che sono prestiti dall'inglese entrati ormai da diversi decenni, che però appunto sono rimasti con la terminazione consonantica caratteristica dell'inglese e pongono anche difficoltà ai parlanti, per esempio quando dobbiamo fare il plurale, no?
Lei mostra anche come nei prestiti dall'inglese composti da due parole noi tendiamo a mantenere la prima delle due parole, il che però non avrebbe senso in inglese. Per esempio reality show noi diciamo reality, nightclub night, o social media social.
Dobbiamo dire che questo vale in genere per tutti i prestiti, quando le parole poi arrivano, diciamo, nell'altra lingua perdono completamente, diciamo, il legame che avevano con la lingua di appartenenza e vengono trattate o anche bistrattate, se vogliamo, nelle maniere più imprevedibili. Per quel che riguarda l'italiano, questo fenomeno su cui lei portava l'attenzione si spiega per il diverso ordine delle parole che l'italiano ha rispetto all'inglese, per cui in italiano l'elemento sintatticamente più importante è a sinistra, cioè viene prima dell'elemento invece determinato. E allora quando in italiano arriva un composto inglese si tende a mantenere il primo elemento, perché così si farebbe con un composto dell'italiano, e questo senza rendersi conto però appunto del fatto che l'elemento che si tiene è poi invece l'elemento determinato e non il determinante, per cui per esempio night club diventa un night, ma è chiaro, diciamo, che se in inglese parlassimo di un night intendendo un night club l'inglese non capirebbe nulla, perché per lui night appunto corrisponde a notte, e il night club è un tipo di club, non di appunto di notte. No?
Yeah. Professor Baglioni, siamo ormai alla conclusione della nostra intervista, volevo ancora chiederle qualcosa su tutti quegli studiosi svizzeri che si sono applicati allo studio proprio dell'etimologia, allo studio linguistico. Come mai sono così tanti gli svizzeri, secondo lei, in questo campo?
La cosa si spiega per un fatto storico-culturale, cioè che la Svizzera, l'università svizzera, e soprattutto direi le università della Svizzera interna, nella prima metà del Novecento sono state capaci di raccogliere la grande eredità degli studi tedeschi ottocenteschi e quindi hanno saputo proporsi come paese leader della ricerca in linguistica storica, soprattutto per quel che riguarda le lingue romanze. E questo probabilmente è stato favorito anche dalla situazione di multilinguismo della Svizzera.
Possiamo magari citare qualche nome di studioso tra i più importanti?
Certo. Allora, sicuramente farei quello di Wilhelm Meyer-Lübke, che viene ricordato fra l'altro per aver scritto nei primi decenni del Novecento un dizionario etimologico comparato delle lingue romanze, che rimane ancora oggi uno strumento insuperato e fondamentale, insostituibile per qualsiasi studioso. Ancora più importante poi di Meyer-Lübke è Walter von Wartburg, che ideò e diresse il Französisches Etymologisches Wörterbuch, cioè quindi il dizionario etimologico del francese, un dizionario storico-etimologico per la verità della lingua francese, e non solo del francese ma anche di tutti i patois della Francia, un dizionario impressionante, ben 25 volumi, che è oggi forse il più importante dizionario etimologico di qualsiasi lingua al mondo. E poi vorrei aggiungere il nome di Max Pfister, che proprio sul modello del dizionario di von Wartburg ha concepito il lessico etimologico italiano, che è oggi il più importante e approfondito dizionario etimologico dell'italiano e che quando sarà terminato supererà persino il Französisches Etymologisches Wörterbuch di von Wartburg per numero dei volumi e profondità e raffinatezza delle ricostruzioni etimologiche.
E per quanto riguarda il Ticino, anche qui abbiamo, a partire da Carlo Salvioni in poi, tutta una serie di studiosi importanti, credo.
Certo. Il Ticino, con Salvioni e poi anche con molti altri studiosi, anche diciamo di recente, pensiamo a Ottavio Lurati, sì. Oppure al gruppo del vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, coordinato da Franco Lurà, il Ticino appunto ha dato un contributo molto rilevante alla ricerca etimologica in campo italo-romanzo. E Salvioni, che poi appunto del vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana è stato l'ideatore, è stato sicuramente uno fra i maggiori dialettologi ed etimologi dell'italiano e dei dialetti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Prima di Salvioni effettivamente non c'era una tradizione di studi etimologici sul lessico dell'italiano e dei dialetti, e invece Salvioni ha contribuito notevolmente a creare questa tradizione, per lo più appunto con il suo magistero a Milano, perché appunto poi Salvioni è stato attivo in Italia e dunque ha formato anche poi generazioni di linguisti non solo in Svizzera ma anche direi in Italia.
Il nostro ospite era Daniele Baglioni, autore del saggio L'etimologia, edizioni Carocci. Di Daniele Baglioni vi segnalo anche, almeno, il volume Contatti di lingue, contatti di scritture, di cui è curatore con Olga Tribulato, edizioni Ca' Foscari. Per oggi il nostro tempo a disposizione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.